possibile intuire anche da questo brano la storia come tema la notte. Tutte le storie del volume X sono state, diciamo, girano attorno a questo concetto. È stato contattato un rosario di autori, che adesso vi farò, e gli è stato detto appunto di scrivere una storia breve, totalmente libera per quanto riguarda il genere o insomma l'argomento, purché avesse una qualche relazione con la notte. E quindi Abate, Buonanno, Danzieri, De Roma, Floris, Fois, Gabos, Giammei, Ibrahimi, Lino, Murgia, Napoli, Nepo, Sanna e Spiga si sono cimentati in questo tentativo con, devo dire, gli approcci più disparati, perché c'è in mezzo noir, fantascienza, un racconto storico più o meno come il mio, approcci veramente diversi. Per esempio Michela Murgia ha scritto un racconto sull'uccisione di Benazir Bhutto, è stato interpretato da moltissimi punti di vista e forse questo è il lato più bello dell'antologia. Per quanto riguarda il mio personale coinvolgimento, sono stato contattato dal mio agente, che senza sostanzialmente darmi altre informazioni mi ha detto scrivere un racconto breve sulla notte. Io già ho ingannato sia la gente che il committente, perché ho scritto un racconto di 40 pagine. La prima associazione mentale quando mi hanno detto scrivi un racconto sulla notte è stata ovviamente fare un racconto che parlava dello spazio profondo. Diciamo, il futuro e lo spazio profondo erano i due concetti su cui volevo giocare. Lo spazio profondo perché per definizione è la notte eterna, il nostro universo è composto di notte nella sua maggior parte, e poi il futuro per un motivo che riguarda la mia condizione esistenziale, che è condivisa da tutti più o meno quelli della mia generazione, nel senso che la generazione precedente combatteva per il sol dell'avvenire. Noi ci siamo ritrovati in una condizione, mi riferisco per esempio alle problematiche del precariato, in cui non c'è alcun futuro sostanzialmente, per cui noi dobbiamo affrontare, anzi contemplare, una notte dell'avvenire molto spesso. Da questo punto di vista, mentre cercavo di trovare il modo migliore per affrontare queste tematiche, e affrontare con esse anche la tematica della fine del nostro mondo per come noi lo conosciamo, perché il modello occidentale si sta sgretolando, ho deciso di fare un parallelo con quella che era l'ultimo grande esempio di evento simile, che è il crollo del blocco comunista. Quindi sono partito dal presupposto che la storia si sarebbe ambientata nel 1989 a Berlino. A questo punto è venuta in soccorso Elisabetta, che mi ha consigliato di consultare, di andare a vedere un po' la storia della Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio, potremmo riassumere, che proprio in quei giorni aveva rilasciato per la prima volta dopo una trentina d'anni, credo, un'intervista a un giornale occidentale in cui parlava della sua esperienza di cosmonauta per l'Unione Sovietica, facendo delle rivelazioni straordinarie su, diciamo, la passione ideale utopistica che guidava gli scienziati e che guidava i cosmonauti, ma anche l'oggettiva follia ingegneristica del modo in cui il progetto è stato strutturato, per molti motivi che diverranno chiari man mano che Clara legge. Io adesso vi ho fornito un po' di informazioni generali sull'origine della storia, sull'origine del racconto e sul libro. D'ora in poi vi fornirò il background storico, diciamo, il cammino che si è dovuto fare come umanità per arrivare al punto degli eventi narrati. Ci tenevo a sottolineare di nuovo che tutti i fatti raccontati sono veri e sono realmente accaduti. Comunque, se dobbiamo andare a originare la preistoria dei voli spaziali, diciamo, dei viaggi verso la Luna, scopriamo che è sostanzialmente un'idea che l'umanità ha sempre avuto. Se teniamo fede alla tradizione cristiana, il primo astronauta in realtà è Caino, perché secondo una leggenda medievale, Caino, dopo aver girovagato per la Terra per infiniti anni, è stato spedito sulla Luna da Dio, e la sua punizione consiste nel fatto che deve girovagare per sempre per la Luna con una fascina di spine sopra la schiena. E tra l'altro questo era il modo in cui nel Medioevo si spiegava l'esistenza delle macchie lunari. Notiamo che il volo nello spazio oscilla sempre tra la pratica e l'immaginario nella storia del genere umano. perché appunto la storia di Caino la possiamo considerare immaginaria, ma possiamo anche constatare che per esempio nel 1500 un burocrate cinese chiamato Van Hu decise di prendere sul serio questa disciplina e iniziò ad ingegnarsi per trovare un modo per raggiungere la Luna. Costruì una sedia, ci attaccò due ruote a fianco, infilò 48 razzi di polvere nera sotto la sedia, si sedette su di essa e si fece dare dai suoi assistenti due aquiloni che teneva con entrambe le mani, che gli sarebbero serviti nel suo piano per planare a terra una volta, diciamo, raggiunto l'apice. E con uno sguardo disse ai suoi assistenti di dare fuoco alle polveri e possiamo supporre che sia riuscito nel suo tentativo, perché quando il fumo si è diradato non c'era più traccia del burocrate cinese. Altri esempi relativi all'immaginario provenienti da un passato lontano sono quelli di Cyrano de Bergerac, che nel 657 scrisse una storia intitolata L'altro mondo, in cui similmente a Van Hu, appunto, il personaggio della storia costruisce un apparecchio, lo riempie di un apparecchio alato, lo riempie di razzi, ci monta sopra, dà fuoco alle polveri e parte verso il cielo stellato. In una, diciamo, metafora che però alla fine si è rivelata profetica del futuro della scienza aerospaziale, questo mezzo inizia a perdere pezzi più o meno a metà strada e Cyrano de Bergerac cade per diverse settimane fino a raggiungere il giardino dell'Eden. Ora, salvo l'Eden, il resto è più o meno fedele di, diciamo, rispetto alla vera nascita della scienza aerospaziale. Un altro esempio di antenato della scienza aerospaziale, che tra l'altro serve anche a mostrarvi come chiunque si occupasse di queste cose tendeva ad essere una persona abbastanza peculiare, è quello di Nikolaj Kibalčić, un esperto di esplosivi russi. Nel 1881, quando aveva 22 anni, stilò un saggio, diciamo, un documento scientifico in cui spiegava come costruire un razzo che avrebbe potuto raggiungere lo spazio. A questo proposito scrisse: «Penso che nella pratica un obiettivo simile sia raggiungibile. Credo nella realtà della mia idea e questo pensiero mi conforta in questa terribile situazione». Ora, la terribile situazione a cui allude è il fatto che lui scriveva dal carcere di Petra Pavlovskaya a San Pietroburgo, in cui stava aspettando di essere giustiziato. Stava aspettando di essere giustiziato perché aveva, diciamo, i suoi interessi missilistici gli avevano anche permesso di costruire le bombe con cui era stato ucciso lo zar Alessandro II. Lui era un membro di un gruppo rivoluzionario chiamato Narodnaya Volia, che significa la volontà del popolo, e aveva deciso di passare i suoi ultimi giorni occupandosi di materie scientifiche, appunto, immaginando un futuro che lui non avrebbe visto. Ed è una curiosa coincidenza che un anno dopo la morte del povero Nikolaj, in una zona del mondo totalmente diversa, cioè il Massachusetts, è nato quello che potremmo considerare come il primo vero antenato del moderno volo aerospaziale per quanto riguarda proprio l'apporto teoretico e matematico alla disciplina. Anche lui ha fatto una fine non particolarmente amena, si chiamava Robert Goddard, era un grande fan di H.G. Wells, un avido lettore di fantascienza o di quella che allora probabilmente non aveva ancora il nome di fantascienza, però sostanzialmente l'impianto c'era tutto, e dice che quando aveva 18 anni, lui abitava in una casa di campagna, quando aveva 18 anni salì su un albero di ciliegi, nella prima stesura del documento avevo scritto fragole, questo fa capire le mie conoscenze di botanica, comunque era salito su un albero di ciliegi e guardando a est ha avuto quella che potremmo definire quasi un'illuminazione religiosa. Scriveva: «Pensai a quanto sarebbe stato meraviglioso costruire un qualche apparecchio che avesse la possibilità di ascendere verso Marte e visualizzai in miniatura la forma che avrebbe dovuto avere, immaginandolo che partiva dal suolo e giungeva fino ai miei piedi. Quando scesi da quell'albero ero un ragazzo diverso rispetto a quello che vi era salito poco prima». Ed iniziò sul serio ad affrontare il volo interplanetario dal punto di vista scientifico, tant'è che divenne un professore di fisica alla Clark University. Nel 1919, alla ricerca di fondi per finanziare i suoi esperimenti, che fino allora aveva compiuto come molti scienziati appassionati di razzi dell'epoca nel suo giardino, tant'è che se leggete le biografie di questi personaggi è tutto un succedersi di incendi in casa, esplosioni, nitroglicerina conservata in cucina a fianco allo zucchero e cose del genere. Comunque Godard, portando diciamo una conclusione teoretica a tutti i suoi esperimenti, scrisse un saggio intitolato Un metodo per raggiungere altitudini estreme, che nella sua prospettiva gli serviva per attirare dei fondi dalla Smithsonian Institution. Purtroppo non finì nelle mani della Smithsonian Institution, ma finì nelle mani di un giornalista del New York Times, che decise di sparare il seguente titolo a 9 colonne. Raggiungeremo la Luna con un razzo innovativo. E il giorno dopo, moderno Giulio Verne inventa un razzo per arrivare sulla Luna. E via dicendo. Praticamente scatenò una moda. E tutti i giornali dell'area si dedicarono a questo uomo che tramite la sua visionaria scienza ci avrebbe portato sulla Luna. Tant'è che venne sui giornali, si parlava di lui chiamandolo proprio The Moon Rocket Man, cioè proprio l'uomo del razzo sulla Luna, come se fosse l'unico tra l'altro. Gli dedicarono canzoni, ebbero anche un certo successo, come Oh, they are going to shoot a rocket to the moon, love, cioè tesoro, spareranno un razzo verso la Luna, e cose di questo genere. E ovviamente il discorso pubblico si incentrò sulla versione sensazionalistica della cosa, non sulla scienza. Tra l'altro il suo saggio era di una densità matematica incredibile, non era un testo che esplorava le altitudini estreme e il modo per raggiungerle, non era un libro di fantascienza. Ma nei giornali tutto questo non aveva alcuna importanza. Tant'è che iniziarono a fargli degli editoriali contro, dicendogli che era un pazzo, che era un visionario, che era un ignorante. Addirittura un giornalista particolarmente stupido è riuscito a scrivere: il professor Godard sembra ignorare perfino le nozioni scientifiche che vengono scodellate nelle scuole superiori. È ovvio che, se è pur vero che ad ogni azione corrisponde una reazione, è necessario che avvenga su un qualcosa di meglio del vuoto spaziale. E ci possiamo immaginare una risatina alla fine di questo articolo. Ovviamente la terza legge della termodinamica dice ad ogni azione corrisponde una reazione, punto. Non ci sono dei particolari postulati, però i giornalisti non hanno bisogno di conoscere queste sfumature, evidentemente. Comunque, il povero Godard fu talmente traumatizzato dal bombardamento mediatico e dalla notorietà, tra l'altro era un uomo molto schivo, e dalla notorietà acquisita, che decise di smettere di parlare in pubblico della sua scienza, si rinchiuse nella sua casa di campagna, continuò a fare esperimenti sostanzialmente in segreto, finché ricevette l'umiliazione ulteriore di sostanzialmente essere esiliato dalla sua città. Perché un bel giorno la polizia si presentò alla sua porta e disse: senta, i suoi vicini sono spaventati dalle esplosioni dei suoi esperimenti, la prego di cambiare stato. E lui lo fece. Robert Godard finì in New Mexico, in una casa isolata in campagna, nei pressi di Roswell. Ora, tutti coloro che conoscono qualcosa sugli UFO sanno che quella è la città per eccellenza delle teorie paranoiche sugli extraterrestri, ed è interessante sapere che il povero Godard passò la sua vita lì e proseguì a lavorare in segreto, continuando a sognare di raggiungere la Luna. Quindi fino adesso abbiamo parlato della scienza aerospaziale prima del XX secolo, anche se c'è da dire che fino agli anni 30 più o meno la missilistica e comunque appunto i progetti di sparare razzi sulla Luna non avevano nessuna dignità scientifica e nemmeno dagli occhi della popolazione. La popolazione era più prona a mitizzare gli aviatori e l'industria aerospaziale era in pieno boom. Per esempio, quando Lindbergh fece nel 27 il suo volo storico, che era diciamo attraverso l'Atlantico, quello è un picco dell'industria dell'aviazione. In quel periodo non c'erano fondi governativi per la ricerca missilistica, non c'erano lezioni universitarie sul volo aerospaziale, non era un argomento, semplicemente. Era una cosa che riguardava solo i lunatici e gli sciocchi e i ragazzini che leggevano fantascienza. Addirittura c'è un libro di testo delle scuole del 33 negli Stati Uniti che dice esplicitamente: solo coloro che non hanno familiarità con i fattori fisici coinvolti nel lancio di un razzo possono affermare che queste avventure spaziali andranno oltre la mera fantasia dei libri d'avventura. Dobbiamo considerare che proprio i libri d'avventura hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della scienza aerospaziale. I primi ad occuparsi di queste materie erano o ragazzi o scienziati dilettanti della domenica o insomma sognatori di vario tipo che avevano letto Dalla Terra alla Luna di Jules Verne e avevano deciso che quella sarebbe stata la missione della loro vita. E gli esempi sono centinaia in tutto il mondo di persone che hanno deciso di percorrere questo cammino esistenziale. Nacquero delle associazioni di degli appassionati del volo spaziale, chiamiamoli così, che si diciamo radunavano tutte queste persone e che avevano le loro riviste in cui discutevano di teorie ingegneristiche, di come realizzare al meglio questi razzi, e ebbero un successo diciamo abbastanza rilevante, proprio alimentati dalla spinta ideale che gli arrivava dalla fantascienza. Consideriamo che fino al 1941 l'opinione pubblica non era cambiata riguardo all'argomento. C'è una famosa frase di un parlamentare inglese che non si capisce per quale motivo, comunque aveva deciso di sputtanare uno scienziato che si occupava di missili proprio alla Camera dei Comuni inglesi, apostrofandolo come un ciarlatano pazzoide, illuso che l'umanità possa arrivare fino alla Luna. E non stiamo parlando del 1800, stiamo parlando del 1941. Il motivo di questo scetticismo è che siamo abituati a vedere la scienza come un processo cumulativo di scoperte che si coagulano fino a creare un nuovo campo, ma fino ad allora c'era pochissimo di scienza dura, diciamo, di teorie. È stato proprio il fanatismo di poche persone e non la volontà popolare a portare l'uomo sulla Luna. Sono state persone come Goddard, che ho citato, o Tsiolkovsky in Russia, o Hobart in Germania, a lavorare ossessivamente su questo tema e imporlo all'attenzione di tutti. E ci vorranno ancora, fin dal, diciamo, dalla creazione delle basi teoretiche della disciplina, ci vorranno ancora una ventina d'anni prima che la popolazione inizi a ritenere possibile una cosa del genere, un viaggio verso la Luna. Allora, parlavamo di come l'immaginazione aveva ancora adesso, ma comunque ha avuto un ruolo fondamentale sia nell'accettazione dei voli aerospaziali che sostanzialmente della creazione materiale di questi. Un ruolo fondamentale si deve attribuire ad Amazing Stories, che è stata la prima rivista di fantascienza. Fondata da Hugo Gernsback nel 1926, aveva come motto «Fiction stravagante oggi, fredda realtà scientifica domani». E nel primo editoriale scritto da Gernsback inventò sostanzialmente il termine di fantascienza, che prima non esisteva nemmeno. Nella sua prima declinazione era scientifiction, poi venne abbreviato in sci-fi, che appunto vuol dire fantascienza. Scrive Gernsback: con il termine scientifiction io intendo parlare del genere di storia che potrebbe riscrivere un Jules Verne, un H.G. Wells oppure un Edgar Allan Poe, una affascinante storia d'avventura costruita su nozioni scientifiche e sulla visione profetica. Ebbene, in 2 anni Amazing Stories arrivò a vendere 100.000 copie al mese. Iniziò a diventare, diciamo, la lettura da comodino di tutti coloro che si occupavano del settore a livello amatoriale. Soprattutto riuscì a imporre nell'immaginario collettivo il razzo come mezzo privilegiato di raggiungimento dello spazio. E molti tra i lettori di Amazing Stories ebbero un rilevante ruolo nello sviluppo dei programmi spaziali occidentali e orientali. Qua ne vogliamo citare solo due. Uno si chiama Jack Parsons ed è un americano, e l'altro si chiama Werner von Braun. Quando iniziò a leggere Amazing Stories, Jack Parsons aveva 12 anni ed era, diciamo, un appassionato di petardi, per come lo può essere un 12enne. Andava nel deserto, vicino a casa sua, lui abitava a Pasadena, andava in questa zona chiamata Arroyo Seco, che era una zona sostanzialmente desertica, con il suo kit fai da te per costruire dei razzetti, passava le giornate con gli amici a spararli al cielo. Vent'anni dopo, e dopo aver sparato una quantità impressionante di razzi, Jack Parsons inventò il carburante che ancora oggi viene usato per la propulsione degli shuttle, per esempio. Nonostante questa rilevante scoperta, ebbe due problemi che gli impedirono di fare una carriera scientifica vera e propria negli Stati Uniti. Era un comunista, e questo già di per sé chiudeva ogni porta, e aveva una morale sessuale che non era adatta agli anni 30, sicuramente non agli anni 40. Inoltre, era anche convinto di essere uno stregone e si impegnò in una serie di rituali esoterici durati un mese nel deserto, il cui scopo era quello di evocare dal ventre dell'inferno Babylon, la donna scarlatta dell'Apocalisse di Giovanni. Ma questa fondamentalmente è un'altra storia e sto lavorando un romanzo su tutto ciò. Detto così, può sembrare un pazzoide, ma Jack Parsons fondò il Jet Propulsion Lab, che esiste ancora adesso. Quando l'ha fondato erano 5 persone che sparavano razzi nel deserto, letteralmente, e adesso ha 8.000 dipendenti, se non sbaglio, ed è il laboratorio che ha creato tutti i robot che avete visto sparare su Marte e su tutti gli altri pianeti. Per esempio il Pathfinder, Spirit, vengono tutti dall'azienda fondata da Jack Parsons. E ancora adesso è una realtà determinante, diciamo, quasi quanto la NASA nell'industria aerospaziale. L'altro lettore di cui vi voglio parlare, di Amazing Stories, è Werner von Braun, che era un amico di Parsons, un amico epistolare. Faceva parte di un club diciamo, amatori dei razzi tedeschi, un club chiamato Verein Boom Rauschkiffert, che vuol dire Società dei Voli Spaziali, che d'ora in poi chiameremo UFR. Era entrato in rapporto epistolare con Parsons per farsi raccontare più o meno gli esiti degli esperimenti nel deserto di Parsons, e Parsons gli spiegò più o meno come costruire i missili. Fatto sta che poco prima della Seconda Guerra Mondiale il regime nazista chiede alla UFR: visto che voi sapete costruire i missili, perché non costruite i missili per noi? Probabilmente non avevano uno spessore morale molto sviluppato, ma erano molto interessati a avere fondi per fare quello che gli piaceva, e accettarono. Tant'è che pochi anni dopo Werner von Braun lo troviamo nel campo di concentramento di Mittelbau-Dora, non come prigioniero, ma sostanzialmente come schiavista, e era lì come a dirigere la produzione di missili V2. E sono quelli che hanno raso al suolo Londra, per fare un esempio. Sotto la direzione di Werner von Braun sono morti 27.000 schiavi durante, diciamo, il processo di produzione delle V2. E le V2 sono state usate per radere al suolo varie città, causando orientativamente 100.000 morti. Quando fu chiaro che l'Armata Rossa stava schiacciando i nazisti e non c'era via di fuga, von Braun decise di darsi agli americani, che glissarono sul curriculum di 127.000 omicidi, e proprio un palato fine lo presero tra loro senza tanti problemi. Venne portato in una località segreta in Alabama e poco tempo dopo lo vediamo al capo della NASA a dirigere il programma spaziale. Ora, cosa era successo nel frattempo? Tutti gli scienziati statunitensi che si occupavano di questa materia erano stati purgati durante il periodo maccartista, in quanto troppo vicini a posizioni di sinistra, e preferirono beccarsi un criminale di guerra nazista, che fa sempre piacere. L'obiettivo di von Braun era quello di sostanzialmente, come era vero per l'altro, per il campo avverso, era quello di battere i sovietici sul tempo. Dovevano arrivare sullo spazio prima. Una nota che non c'entra niente: Werner von Braun, criminale di guerra, ha progettato un quarto di Disneyland dedicata allo spazio, perché Walt Disney era un grande estimatore di nazisti, come sappiamo. Comunque, il 12 aprile del 1961 tutte le speranze di von Braun si infransero, perché la Pravda sparò il seguente titolo: un uomo nello spazio, e poi sotto, il primo capitano di un'astronave e un nostro compagno sovietico, e poi sotto, una grande vittoria dell'intelligenza e del lavoro, il mondo intero applaude Yuri Gagarin. Da questo momento in poi, l'umanità non può essere più considerata una specie esclusivamente terrestre.